105-250, sono le 17:50 e torniamo alla diretta dopo questo piccolo pezzo come stacco musicale. Vi ricordiamo a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici che stiamo facendo una chiacchierata con Giuseppe del blog di Sport Popolare su il ruolo delle tifoserie organizzate all'interno di alcuni momenti di rottura, di rivolta che si sono appunto verificati negli ultimi vent'anni, ma che in realtà come dire, si portano dietro degli strascichi dagli ancora, insomma, si è parlato della dittatura cilena, si è parlato di una serie di eventi del secolo scorso, del ricordo e dei momenti di scontro all'interno di queste varie tradizioni. Insomma, non di queste varie tradizioni, ma di questi corsi storici. Giuseppe, tu ci senti ancora?
Sì, siamo qui.
Ok, perfetto, fantastico. E, appunto, ricordo ancora che abbiamo parlato prima, poi faremo anche il podcast di questa chiacchierata, quindi potete tornare a sentirla quando volete, e sarà sul sito di Radio Blackout, come sempre. Abbiamo fatto grazie appunto alle conoscenze di Giuseppe, abbiamo parlato un po' del ruolo degli ultras in Cile e nel, diciamo, legato a un'intervista che è stata pubblicata su Sport Popolare con un esponente della Garra Blanca, e anche della questione di Gezi Park e del ruolo degli ultras in Turchia. E adesso quello che appunto, se vuoi, Giuseppe, ti chiederei tra i vari argomenti che saranno contenuti in un libro che uscirà di riflessione su questi temi, pensavate, appunto, noi abbiamo fatto insomma, durante le chiacchiere preliminari a questo incontro, anche al ruolo degli ultras nella questione delle primavere arabe, in particolare nel caso tunisino. Se vuoi raccontarci qualcosa su questa cosa, noi siamo in ascolto.
Sì, guardate, per quello che riguarda il loro ruolo nelle primavere arabe, ci sono stati forse i due casi emblematici. Sicuramente ci sono stati fenomeni minori anche in Algeria, recentemente, sempre intorno a 2-3 anni fa, 2016-2017, insomma, in cui soprattutto gli ultras della squadra principale, la capitale di Algeri, guidarono comunque il malcontento verso l'ennesimo riconferma del leader politico. E i casi principali sono stati l'Algeria e l'Egitto, non fosse altro perché comunque sono state un ciclo di rivolte, che poi si chiamare rivoluzioni o meno una questione di punti di vista, che hanno portato comunque, hanno visto una mobilitazione da parte appunto degli ultras, non fosse altro per il fatto che lo stadio è sempre stato una di quelle zone considerate franche, in paesi comunque in cui la censura o comunque in ogni caso la presenza comunque dell'etica musulmana era abbastanza stringente, lo stadio è sempre stato uno di quei posti in cui bene o male veniva tollerato di tutto, era quasi una sorta di terra di nessuno per la strada per molti anni, e anche lì, insomma, in un fenomeno che può ricondurre alle modalità della Turchia, sono creati, insomma, delle sacche di resistenza culturale, insomma, a maggior ragione in un contesto come quello tunisino, in cui è partita dagli stadi, si può dire, la rivolta, ma c'è stato anche c'era un rapporto diretto, stretto, insomma, tra il calcio e l'establishment, perché una delle squadre principali, forse quella che comunque negli ultimi decenni è diventata la squadra più vincente, insomma, della Tunisia, l'Esperance Tunisi, veniva controllata direttamente dal cognato di Ben Ali. Non era un caso infatti che tutte le squadre lamentano una sorta di ruberie da parte di delle Speranze nei loro confronti, parallelamente la caduta in disgrazia del grande rivale delle Speranze, il Club African de Tunisie, anche perché entrambi vantano delle radici profonde, insomma, perché Tunisia, il calcio è sempre stato uno dei principali vettori di indipendenza, cioè durante l'occupazione e poi successivamente il protettorato francese, proprio attraverso, nonostante fosse vietato avere i presidenti dei club tunisini, le varie comunità, le varie minoranze, quella ebrea per quello che riguarda il per quello che riguarda comunque le speranze, e quella comunque araba, musulmana per quello che riguarda appunto il club africano, riuscirono a portare avanti le loro battaglie, o comunque le loro prerogative, proprio grazie attraverso lo sviluppo del calcio. Nonostante questo, nonostante comunque questo conflitto di interesse, anche diversi ultras delle Speranze Tunisi si unirono alle proteste, nonostante comunque il ruolo preponderante venne dato in ogni caso, cioè era quello del club africain, la squadra appunto dai colori biancorossi. E in ogni caso anche lì successe quello che una sorta di vendetta postuma del governo, certo non nulla a paragonare a quello che successe in Egitto, no? Dove comunque anche le persone che non sono molto appassionate di calcio ma di insorgenze sanno quello che successe, insomma il famoso massacro di Port Said, quando morirono 72 tifosi del, adesso non so bene la pronuncia perché è arabo, del Al-Ali, mi pare un qualcosa di simile, insomma, in cui proprio attraverso la repressione, quella che noi chiamiamo repressione negli stadi, insomma, la vendetta postuma dai governi, o comunque soprattutto per quello che riguarda il caso dell'Egitto, insomma, un qualcosa di riassestamento, cioè nei movimenti di riassestamento della classe dirigente egiziana. Sarebbe da dire che soprattutto per quello che riguarda il caso tunisino, ancora adesso, cioè gli stadi adesso sono praticamente chiusi, però già negli anni successivi, intuendo insomma la nuova classe dirigente, intuendo il potere insomma simbolico e non solo da parte degli stadi, limitò drasticamente la capienza, vietò alzando anche il costo dei biglietti in modo tale da poter scoraggiare le fasce popolari, e allo stesso tempo vietò le trasferte. Diciamo che pur declinando il contesto in situazioni diverse, la ricetta della controparte sono più o meno sempre le stesse, come possiamo vedere nel nostro piccolo, insomma, anche in Italia.
Certo, appunto, grazie per questo excursus. Io quello che così una riflessione che mi viene così un po' su due piedi, che mi sembra che si delinei sempre un rapporto in un certo senso non contraddittorio, però di questa ricerca da parte, diciamo, del potere costituito, cioè da una parte di assorbimento del fenomeno ultras, di utilizzo delle parti propagandistiche dei gruppi organizzati come bacino anche di possibili tifosi, di possibili sostegni politici e di costruzione di identità, spesso anche di identità nazionale. Penso al caso del ruolo di alcune tifoserie nei Balcani, per esempio, e il rifiuto, diciamo, la negazione di questo tentativo di riassorbimento, che si gioca attraverso lo scontro anche nelle piazze. Quello è un po' quello che, appunto, sentendo i tuoi racconti, è di questo gioco, che non è un gioco, insomma, di questo rapporto tra forze, in cui una cerca un po' da una parte di incanalare dentro gli ambiti ufficiali o di consenso dei vari regimi politici questo tipo di forza, e la difficoltà però nel farlo è che magari questo gioco si ritorce anche contro, come nel caso cileno.
Beh sì, anche perché noi abbiamo di fronte un fenomeno che è prepolitico, possiamo definire il fenomeno degli ultras. Sì, ci sarebbe, cioè, la genesi del movimento italiano, che poi comunque è il padre di tutti gli altri movimenti ultras nazionali, insomma, ha a che fare chiaramente con gli anni di piombo, con comunque gli anni 70, insomma, no? Col periodo della contestazione e dell'impegno politico, perché comunque sono più o meno contemporanei. C'è da dire allo stesso tempo che proprio il movimento ultras ha giovato, almeno da un punto di vista numerico, del disimpegno politico e dell'età del periodo del disimpegno. Non a caso vengono definiti la seconda metà, cioè insomma il periodo centrale degli anni 80, la Golden Age, che è quello in cui comunque bene o male possiamo dire che forse lo stadio è stato uno dei torrenti meno dannosi per disincentivare l'impegno politico, visto che l'altro, gli altri erano o l'eroina oppure comunque un modello di vita insomma, la famosa, come si dice, modello di vita dello yuppie, no? E quindi è normale che un fenomeno in cui si pretende di avere una visione che poi non c'è anche da parte della classe dirigente, comunque dell'establishment, è difficile, cioè è sfuggente, quindi è difficile riuscire a dare delle definizioni. Spesso comunque qualsiasi strategia che viene adottata può avere un effetto boomerang.
Sì, esattamente, nel senso mi sembra quello che un po' emerge, appunto, che ci sia questa possibilità, come dire, che i tentativi di riassorbimento poi si ritorgano contro agli stessi che hanno cercato di incanalare questa forza e queste energie verso lo sfruttamento, diciamo, del proprio capitale politico, ecco.
E non so se Giuseppe volevi aggiungere ancora qualcosa. E se
no, penso che grosso modo penso che abbiamo detto c'erano tutti, insomma, almeno per il momento. Poi rischierebbe di diventare un po' tediosa forse l'intervista. Come ho detto, mi auguro, insomma, sperando che la situazione non degeneri, anche da un punto di vista sanitario e di blocchi generale dell'attività o comunque meno dell'attività editoriale, insomma, che dare alla stampa questa piccola pubblicazione che tratta appunto del ruolo e della figura dei gruppi ultras nelle scene di rivolta, che dovrebbe uscire comunque, mi auguro, nella prima metà del 2021.
E allora noi rimandiamo alle future discussioni e magari a una presentazione live di questo testo. Credo che potrebbe essere veramente una bella occasione per tornare a parlare di questi temi e a chiacchierarne, sperando e incrociando le dita di persona e tutti insieme.
Sarebbe un piacere, sia perché vorrebbe dire che la situazione è meno stringente e anche meno grave, e sia perché vorrebbe dire conoscerci e vederci di persona, e quindi sarebbe bello doppiamente, insomma.
E allora noi ti ringraziamo molto di essere intervenuto qua e a risentirci. Questa discussione non finisce qua oggi, ne chiacchieremo ancora.
Con piacere, io rinnovo i miei saluti a tutti i radioascoltatori, la radioascoltatrice, gli animatori e le animatrici di Radio Blackout.
Grazie mille, a presto.
Grazie.
A prestissimo. Un abbraccio, un saluto a pugno chiuso.
Un saluto a pugno chiuso, ciao.